Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, che ufficialmente da oggi entra in Punto Biancorosso estate, quindi vi terremo compagnia tutti i mercoledì, salvo poi qualche edizione speciale che ce la teniamo buona, ma vi informeremo per tempo. Silvia Trillini, oggi sei sola?
Buonasera a tutto il popolo dorico.
Allora, sei sola, visto che gli argomenti sono così tanti e importanti, mi sembra corretto che ritorniamo indietro di qualche anno, quando d'estate ci siamo ritrovati da soli in un periodaccio, ma invece questo è tutto un'altra cosa.
Siamo lontani anni luce da quel periodo, voci di possibili cordate ci ricordano qualcosa, ci rimandano al passato, ma fanno parte del gioco del calcio, non sarà né la prima né nell'ultima voce che sentiremo da qui in avanti. Ovvio che un qualcosa di vero dietro alla notizia comparsa ieri, tra l'altro non cadiamo dal pero, già pubblicata su uno dei nostri principali locali quotidiani cittadini, ovvero il Corriere Adriatico, l'11 maggio, ovvero che il nome di Thiong è stato accostato a quello dell'Hellas Verona. La notizia è capitolata a bomba, ovviamente, perché è stato fatto un titolo importante su un quotidiano veronese, ed ecco, oggi ci troviamo comunque ad analizzare una situazione un pochino scomoda, ma dall'altra parte comunque una nota più o meno lieta è arrivata dal club dorico. Però partiamo dall'inizio e andiamo a monte della situazione, perché abbiamo rintracciato, e lo ringraziamo per questo, il collega giornalista del Corriere di Verona, Matteo Fontana, che appunto ha sviluppato questo articolo. Buonasera Matteo, ben trovato.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Allora, intanto per cominciare ti chiediamo, ecco, un pochino la situazione del club di Setti, se è veramente in vendita o se è soltanto alla ricerca di partner.
Ma, allora, ci fermiamo a quello che ha detto il presidente nella conferenza stampa di venerdì nella sede del club, ossia che lui intanto va avanti da solo, poi naturalmente aperto a offerte che possono essere migliorative per la condizione della società. Con un nuovo socio, con mantenendo una quota di minoranza, lasciando la proprietà, questo è tutto da vedere naturalmente, però il tavolo è ampio e di conseguenza non è, diciamo, tecnicamente non c'è fisso fuori dalla sede del Verona il cartello in vendita, però è altrettanto naturale che ci sia una ricerca di possibili eventuali investitori.
Ecco, su quel tavolo è palesato anche il nome del nostro presidente, del presidente dell'US Ancona, Tony Thiong, che dovrebbe appunto partecipare all'interno di una cordata interessata appunto a rilevare in non so quale forma le quote, o entrare comunque a far parte del club appunto veronese. Ti chiedo appunto quanto c'è di vero su questa trattativa, che poi hai esposto nel tuo articolo, e a che punto e qual è il suo status?
Ma siamo ancora assolutamente in una fase esplorativa, ossia l'interesse c'è, e questo diciamo che è un aspetto che mi sento di affermare come sicuro e blindato. Da qui, se fossimo in una corsa sui 1000 metri, non saremmo ancora arrivati però ai 150, ecco, di questa marcia. Ci sono delle figure che stanno lavorando, c'è stato da parte di Deutsche Bank l'advisor che segue per il Verona, per Maurizio Setti, tutti quelli che sono gli eventuali ipotetici interessamenti al club, un riconoscimento della solidità del gruppo di Tony Pyong, questo sì, quindi un passo in avanti c'è stato, ma ce ne sono tanti altri da fare, penso che se mi chiede la domanda è c'è qualcosa di concreto in vista per una chiusura di questa operazione? No, di concreto al momento non c'è ancora niente. C'è qualcosa che può diventare concreto nel giro di, chissà, una settimana, 10 giorni, di più, 2 mesi? Questo sì, dipenderà da tante dalle valutazioni fatte dalle parti, non c'è neanche una valutazione al momento, un quantum definito per il valore del Verona, perché poi bisogna considerare il mercato, le plusvalenze, insomma non... siamo il tavolo di cui si parlava prima è apparecchiato, però ci devono uscire anche le carte che al momento non sono ancora state date, non ancora in maniera completa.
Certo, un pur parlé, Matteo, ma per quello che riguarda la situazione in casa Verona, si parla di un passivo bello tosto, bello pesante.
Ma è vero, in realtà ha ampiamente risanato la situazione, i debiti correnti stagionali, con il mercato che avrete seguito, avete stabile in inverno, ho venduto parecchio, avete fatto diverse cessioni, poi intervenendo con degli acquisti, abbassando il monte ingaggi, quindi una cura da cavalli che ha dato al Verona una rinnovata stabilità, poi è arrivata la salvezza, che questa è la stabilità per eccellenza per i conti di un club, perché altrimenti garantisce dei consistenti introiti. E inoltre poi sono state chiuse 2 cause che gravavano sul club, sulle aziende, sull'attività di Maurizio Setti, una con il gruppo di Gabriele Volpi, imprenditore, secondo, è andato nello Spezia, una volta erano in rapporti amicali, poi invece sono state delle diatribe, si è giunti appunto a un'intesa questo i mesi scorsi, come pure è stata chiusa un'altra causa che c'era con il Parma AC, quindi quello precedente, diciamo, dei tempi di Calisto Tanzi, legato a una precedente proprietà del Verona, e fatti avvenuti tra il 98 e il 2003, il Verona ha pagato, ha transato, quindi ha versato 8.250.000 euro al commissario straordinario, amministratore di farmaci, e dunque in questo senso il Verona ha ripulito la propria posizione in maniera totale. In questo momento si può considerare un club sano, a netto naturalmente dopo che il fatto, sappiamo che la Serie A fa prendere poi anche degli elevati costi, perché è come stare ormai nel circus della Formula 1, in realtà come queste, tra l'altro sempre più competitive, con investitori sempre più di rilievo internazionale, e dunque starci dentro, Setti è un imprenditore che si muove nei limiti delle risorse che ha, però si è sempre sul filo, ecco, in questo senso perché non si può pensare che si possa stare a lungo in un contesto così competitivo senza avere appunto delle possibilità economiche diverse e superiori.
Quindi secondo te comunque non si vuole liberare completamente del Verona, ma cerca dei soci diciamo da affiancare, oppure vorrebbe proprio uscire dalla società?
No, la sensazione, però questa è una sensazione, poi comunque che altro, che anche conoscendo che Setti nel calcio ci sta bene, anche e dopo tanti anni di conduzione del Verona, anche tanti anni di Serie A, anche sul piano istituzionale, è una figura che è ben inserita nel tavolo dei proprietari, dei presidenti della Serie A in particolare, quindi è evidente che andare avanti è una cosa a cui tiene. Poi bisogna fare i conti con i conti, e dunque quella di ipotesi che fate era già stata più che ventilata in una precedente trattativa con un gruppo, Pacific Media Group, un gruppo comunque statunitense, che c'è stata tra il 2022 e il 2023, poi saltata perché Verona era un passo della retrocessione in Serie B, è salvato, come forse ricorderete, in maniera incredibile lo spareggio con lo Spezia. Ecco, anche in quel caso si parlava di un Setti che sarebbe rimasto all'interno, avrebbe potuto rimanere all'interno con una quota di minoranza, ma comunque con un ruolo. Questo è uno scenario che può essere replicato per la possibile, detto l'attrattiva possibile, perché adesso stiamo parlando di interesse, l'attrattiva aperta per proprio, proprio ritorno a dire, non può essere considerata così, con Tiongo. Questo è lo stato dell'arte per ora.
Quindi diciamo che si sta affacciando, chiamiamolo, nel mercato per cercare un socio da affiancare. E tra le varie indicazioni, poi ti lascio, che ci sono arrivate, adesso questo penso proprio sia chiacchiera da bar, mi è arrivata anche una ipotetica cifra richiesta, non da Tiong, ma in generale superiore ai 100 milioni. Può essere questa l'indicazione che arriva dalla proprietà?
Ricordiamoci, una valutazione non c'è, una richiesta, io non precisa domanda, l'ho fatto posto io al Presidente Setti nell'ultimo incontro che c'è stato con la stampa venerdì, lui non ha in alcun modo voluto dare indicazioni, anche perché ricordiamoci, parliamo tutto del tavolo, a poker le carte si stanno ben coperte, si bleffa, si cerca di... può essere anche una cifra che non spetta mai dire se sia congruo o meno. È certo che poi quando si vuol vendere qualcosa si fissa un prezzo magari anche superiore a quello che può essere, ma il fatto che la valutazione del Verona, come dicevo prima, non è, cioè, poi spetterà ai tecnici e alle parti arrivare a un eventuale accordo sulla cifra, perché poi una valutazione di un club di calcio è fatto di un aspetto, una fotografia, diciamo, proprio statica, ossia quello che è il fatturato, quello che è il bilancio, quelli che sono le entrate, e poi ce n'è una dinamica, cioè quanto può valere il Verona nel momento in cui fra un mese, due mesi dovesse entrare il compratore, cioè è una squadra che avrà venduto ottenendo più valenze per quanti, 5, 10, 15, 20 milioni, o non ne avrà, c'è una possibilità anche di intervenire di avere una sponsorizzazione più redditizia, quindi sono fattori che vanno attorno, stanno sulle scrivanie dei tecnici e degli uffici che sono preposti, quindi 100 milioni, ecco, è ipotesi che può essere tanto plausibile quanto non plausibile, non voglio fare il cerchio buttista, però ci può essere una richiesta, poi però da lì passare alla, invece a una risposta che sia favorevole, se ne passa, cioè, se ne vuole, quindi questo non intendo dire, però. Non me la sento di sbilanciarmi per il semplice motivo che non ci sono gli elementi
oggettivi per fare una valutazione, ti dice, molto soggettiva la cosa.
Sì, certamente sì, come sempre, andiamo fuori a berci una birra, magari gli dico, sono disposto a pagare 10 euro per berne una, perché mi voglio rilassare con una birra, no? Facciamo un esempio scemo, ecco.
Sì.
Ma non ne frega niente, quindi...
Ma sai che in questo momento molto aperto di mercato, visto che si chiudono le stagioni, si deve fare l'iscrizione nuova, il pourparler ce n'è tanto, insomma, ecco, di voci che si rincorrono su cambi di società, entrata di soci o di plafond esteri, insomma, uno dietro l'altro per in questo periodo. Quindi
non c'è dubbio che sia...
Le cifre, appunto, che ti dico, che arrivano sono queste, come richiesta, anche superiori abbondantemente.
Che in queste operazioni che riguardare il dialogo avviato o esistente tra gli intermediari di Tony Tiong e il Verona di Maurizio Setti, si deve entrare anche un fattore tempo, che è quello che un compratore, qualunque compratore, vuole incidere nella costruzione della squadra, quindi non si può pensare che siano cose che vanno avanti per 5-6 mesi, ecco, tutto questo, ripeto, siamo ancora a una fase interlocutoria, esplorativa, di conoscenza tra le parti, e da qui a dare per decollato questa trattativa o meno, ce ne passa.
E oltre all'ipotetico ingresso di Tony Tiong, ti risultano altre figure che si sono affiancate all'Hellas?
No, quello che risulta con maniera piuttosto chiara, che in intermediazione per questa possibile operazione ci sono Massimo Piccadenti e Francesco Marrocco. Beh, Massimo Piccadenti, tra l'altro, lui è noto, no? È marchigiano,
sì, marchigiano.
conferma, come siete tutto dentro, ma lui è passato nella prima San Benedettese, giocatore nel Verona, poi allenatore, poi in qualche modo anche dirigente e vive a Verona, quindi c'è lui che ha un ruolo di intermediazione, e c'è anche Francesco Marrocco, direttore sportivo del Verona per pochi mesi nella passata stagione, abbiamo una lunga percorrenza poi in altri club, in particolare nel Cagliari con Cellino, poi è stato anche a Brescia sempre con Cellino, quindi sono queste figure, però figure diciamo di mediazione, non considerare come al momento come operative in una,
come ingressi in società, diciamo così, no, come soci
cose di più, ripeto, perché ritorno a dire che non può essere per annoiare gli ascoltatori e voi, che questa è una trattativa, si dipana su 1000 metri di una corsa, vogliamo fare questa metafora, allora qua non siamo ai 200 metri adesso. Poi naturalmente può essere che il corridore di buona lena faccia come il grande Pietro Mennea, no? A Mosca 1980, no? Questi 200 metri che acceleri di colpo, oppure inciampi e che quindi debba ritirarsi. Quindi questa è la situazione al momento.
Perfetto, Matteo, ci aggiorneremo se le cose andranno in qualche maniera.
In qualsiasi maniera.
Esatto, auguri intanto all'Hellas per la prossima stagione, questo lo possiamo fare.
Anche all'Ancona, che rimane comunque un club è un club con una grande storia, che sicuramente merita di stare in ben altre categorie rispetto a quella in cui è, quindi... procediamo in questa direzione, vedremo che accadrà sull'uno e sull'altro fronte, in questo momento comunque un intreccio c'è, però vedremo se proseguirà, va bene?
Perfetto,
grazie. Matteo,
grazie, buonasera.
Buonasera a te. Matteo Fontana, Corriere di Verona, lo ringraziamo per essere stato con noi, insomma abbiamo capito un po' da dove è uscita, perché diciamo che la notizia che poi si è rimpallata da tutti i siti internet e poi giornali, riprese.
Da Verona è arrivata a San Benedetto, ha destabilizzato totalmente l'ambiente biancorosso.
Ma questo, forse lo scopo era quello.
Probabilmente sì, visto che c'era di mezzo quello. Anche un Fermano, dai, buttiamola.
Fermano, San Benedettese, ficcanenti insomma del posto.
La notizia è comunque vera, nel senso un fondo di verità c'è, da qui a dire che il presidente Tony Tiong domani o fra 10 giorni o fra un mese diventerà patron dell'Hellas, insomma c'è un mare dietro e tante...
diciamo che la cifra io l'ho buttata lì, ce l'abbiamo anche più precisa della ipotetica richiesta, diciamo che è una cifra molto molto importante,
però
stiamo parlando di un club di Serie A.
Però intanto ecco, l'ambiente ha rumoreggiato, l'ambiente si è preoccupato, non poteva essere altrimenti, perché ritorniamo al discorso che qua ad Ancona le abbiamo viste veramente tutte e di batoste ne abbiamo prese tante, tant'è che comunque la società si è mossa per pubblicare un comunicato.
Un comunicato che fra poco vi andremo a leggere, intanto ce ne andiamo in pubblicità, state con noi, 334 35 20 488. Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Dal 1970, Ferlegno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Ferlegno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Ferlegno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci di ritorno, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre nell'appuntamento classico del mercoledì e sempre a parlare di Ancona. Abbiamo sentito Matteo Fontana, Corriere di Verona, che ha scritto il pezzo che è stato rilanciato da tutti gli organi di stampa in questi ultimi giorni, tanto da dover... una cosa positiva c'è stata. Alla fine Tiong ha parlato. Tanti chiedevano dall'ultimo ultime settimane, insomma, si stavano tutti quanti chiedendo: Tiong deve parlare, Tiong deve dirci qualcosa. Ecco, alla fine, grazie a questo lancio di Matteo Fontana e del Corriere di Verona, Tiong è uscito e ha parlato. Però di questa situazione di interesse Ancona barra Hellas ne aveva scritto, come ha detto Silvia in apertura, già il Corriere Adriatico, e ne avevamo parlato poi in radio.
Eh sì, infatti abbiamo con noi il nostro collega Ferdinando Vicini. Ciao Ferdinando, ben trovato.
Ciao Silvia.
Non avevi fatto il titolone, ma eri stato il primo ad avere questa notizia.
Sì, io l'ho scritta e mi sono anche preso gli improperi, come al solito, di anche, come dice Stefano, anche dei nostri ascoltatori, di qualcuno, ma io faccio giornalista e le notizie le do. E la notizia, se io la scrivo, è perché ce l'ho da una fonte attendibilissima. E questo l'ho fatto l'11 maggio e poi ne abbiamo anche parlato in radio. E io non ho dubbi che ci sia stato il contatto, ci sia stata la trattativa, che Tiong sia stato anche valutato, come sempre in questi casi, c'è una specie di rating che viene fatto, però tutto questo lo trovate nel Corriere Adriatico dell'11 maggio, a firma mia. Adesso lo scrivono a Verona e esce fuori tutto questo diciamo trambusto, ma io l'ho scritto 20 giorni fa. Ripeto, credo che come sempre non faccia rumore quando lo scrivono gli altri, che si interessano comunque anche in maniera di rimbalzo dell'Ancona. Però la notizia è una notizia vera. Del resto, dopo il lancio sul Corriere Adriatico dell'11 maggio, ne abbiamo scritto anche nei giorni seguenti. Non c'è stata nessuna smentita da parte della società allora, invece adesso, oggi, leggo che esce un comunicato che non è una smentita, naturalmente, però la società ha ritenuto di dover puntualizzare alcune cose. Ben venga, perché magari ci dice che il progetto va avanti, ma io credo che la situazione sia in evoluzione.
Allora, il collega da Verona, Ferdinando, ha parlato di fase esplorativa. Ovvio che c'è anche un regolamento NOIF in mezzo e una tempistica da rispettare, eventualmente, se fosse, al di là che poi sul comunicato Tiong non smentisce, ma rassicura la piazza del suo impegno nei confronti dell'Ancona, che va avanti e che il club non è in vendita.
Beh, la norma della NOIF fa ridere, sinceramente, no? Facciamo l'esempio del Bari. De Laurentiis non è assolutamente il padrone del Bari? c'è il figlio, anche il Bari è del figlio, quindi non è che De Laurentiis, ecco come opera la regola del Nois, no? La norma del Nois è aggirabilissima, in tutti i modi si può aggirare, insomma questo non dice niente. Piuttosto io penso che, almeno dalle mie informazioni, la situazione debitoria del Verona sia pesante. Credo che il coinvolgimento di Tiong sia stato pensato da chi lo ha interessato e lo ha contattato per entrare in una cordata, e secondo me le cordate con soggetti che non si conoscono e a 3.000 km di distanza non hanno futuro. Questa è invece la considerazione che faccio io su base esperienziale. Detto questo, fa ridere la norma del Nois, e questo non è sicuramente un ostacolo, nemmeno le tempistiche sono un ostacolo, perché io credo che quando poi si vogliono fare le cose ci vanno. Penso invece riguardo all'Ancona che c'è una cartina al tornasole, una prova del Nova, chiamata come vi pare, che scade il 30 giugno, cioè entro il 30 giugno, questo ce l'ha detto il sindaco Silvetti, lui ha una comunicazione di Tiong in tal senso, Tiong ha ribadito che lo farà, Tiong deve concludere l'acquisto dei terreni per dare avvio al progetto, al famoso progetto, perché ormai sono 2 anni che ne parliamo, del centro sportivo. Questa è la cartina al tornasole, per vedere, quello è il per bocca di Tiong, il centro sportivo è il centro del suo progetto sull'Ancona. Se il centro sportivo parte, vuol dire che c'è un progetto a lunga distanza, altrimenti i dubbi ovviamente crescono.
Certo, su questo sono pienamente d'accordo. L'acquisizione del terreno nei pressi di Passo Varano farà sicuramente la differenza per quello che sarà il futuro biancorosso e il proseguo eventualmente del presidente Tiong all'Ancona. Tornando un pochino al comunicato, che poi andremo a leggere fra poco nel dettaglio, ecco, il presidente ha confermato il suo impegno e ha fatto capire che si sta adoperando per andare a determinare quelli che sono i prossimi obiettivi in casa biancorossa, ovvero la conferma di Boscaglia, che ormai è ovviamente certa, la scelta del direttore sportivo e il budget da improntare per la prossima stagione.
Sì, il progetto dice sostanzialmente 2 cose. Che il progetto va avanti, il comunicato, scusa, dice sostanzialmente 2 cose, che il progetto va avanti, il progetto Ancona va avanti, che l'Ancona non è in vendita, e questo forse è la notizia che più importante che io vedo in questo comunicato, non dice nulla riguardo alla trattativa Verona, no? Quindi non la smentisce. E di conseguenza una non smentita è a mio avviso evidente che insomma qualcosa c'è, no?
Certo.
Io credo che poi quello che si legge in fondo sul direttore sportivo, su Boscaglia, sono le cose che stiamo dicendo tutti i giorni, che stiamo aspettando insomma ormai da giorni, che si concluda questa telenovela del direttore sportivo, che finalmente Ancona possa operare, perché ormai siamo arrivati dalle dimissioni di Nicciola, che era fine marzo, quando dopo la sciagurata partita di Recanazzo,
fine 2 mesi, era marzo
e il campionato è finito da 1 mese, insomma, quindi penso che sia ora
arrivato il momento.
Sì, direi sì, insomma, ecco. Poi ovviamente la situazione è un po' particolare, perché la norma vuole che una società si doti prima di un direttore sportivo, che poi il direttore sportivo scelga l'allenatore. Qui però insomma gli eventi sono stati quelli che conosciamo, per cui c'è un allenatore già per il prossimo anno, deve arrivare un direttore sportivo che abbia con lui una condivisione del progetto e che vadano d'accordo, insomma, perché altrimenti rivediamo film che non ci sono piaciuti e che hanno portato una delle concause che ha portato al disastro di quest'anno, no?
Senti Ferdinando, poi ti lascio perché so che sei fuori, anzi ti ringrazio per la partecipazione. Tanto silenzio, qualche nota a chiarirci en passant determinate situazioni, però in mezzo la posizione di un Roberto Ripa che ad oggi non sappiamo che fine farà. Ci sarà? Non ci sarà? Che idee hai?
Questo è un altro dei rebus che questa stagione così, insomma, molto travagliata, diciamo così, in maniera eufemistica, ha portato, tra virgolette, in dono all'Ancona, no? Situazioni irrisolte, sì, un'altra situazione che va assolutamente chiarita e risolta, perché altrimenti continuiamo con gli equivoci, e sono proprio gli equivoci quelli che hanno determinati problemi che conosciamo, no? Roberto Di Paolo è un dirigente dell'Ancona e allora ha una, diciamo, una funzione logica, oppure non c'è, non lo so, ecco, è un nodo che va risolto anche questo, cioè l'organigramma della società va riscritto in maniera coerente, con le pedine giuste al posto giusto, con chiarezza dei ruoli, questa è la base standard per poter costruire un'annata che sia foriera di soddisfazione.
Allora, Massimiliano ti chiede, quindi questo ritardo è imputabile, ritardo magari da parte di Tiong pubblicare e ufficializzare certe scelte, è imputabile al Verona Gate?
No, io non credo che ci sia una connessione fra la tempistica, se parliamo di ritardo nella scelta del direttore sportivo, non credo che sia dovuto alla questione del Verona, qui viene definita addirittura Verona Gate, che mi fa sorridere, ringrazio l'ironia del nostro ascoltatore, che insomma stiamo parlando sempre di calcio e di cose leggere, però insomma poi sono importanti, come diceva un nostro collega importante, diceva il calcio di tutte le cose futili è la più importante, no? Comunque no, non credo che ci sia una connessione con le tempistiche della scelta del direttore sportivo e con la storia di Verona, sono due cose, due vicende completamente diverse, e quindi no, insomma qui si tratta di arrivare a una decisione, la società secondo me aveva un obiettivo, poi ha dovuto cambiare in corsa, insomma sono successi degli eventi, dei contatti che non sono andati come dovevano andare, insomma la vicenda si è trascinata, cioè, ormai sono più di due, cioè forse sono i giorni, aiutami Silvia, del viaggio del ritorno dell'amministratore delegato dall'incontro con Tiong, sono passati
a Hong Kong, sì.
Ecco, sì, e noi quando è tornata l'amministratore delegato ha detto che ci sarebbe stato poi l'intervento di Tiong, poi l'intervento non c'è stato, è stata lei poi a
ribadire certe...
Sì, insomma, cioè, è stato un percorso tortuoso e sofferto, direi, no? Però ci dovremmo essere, secondo me, oggi è mercoledì, entro domani, massimo dopodomani, io credo che avremo il direttore sportivo, queste sono le mie informazioni.
Allora, l'ultima, Ferdinando, Bruno ti dice, Ferdinando, stai sottovalutando le norme del NOIF.
No, non le sto sottovalutando, ma sto dimostrando con gli esempi che sono aggirabilissime. De Laurentiis ha comprato il Bari e ci ha messo il figlio, e non c'è nessuna, sono anni che gestisce il Bari, e non mi pare che questo sia, che qualcuno sia intervenuto a dirgli questo non lo puoi fare.
Però qualcosa è cambiato, mi sa, nel frattempo, no? C'è stato un riaggiornamento della stessa regola, per cui ecco il caso De Laurenti facendo parte al vecchio, diciamo, la vecchia regola.
Ma scusa, ma se Tiong vuole entrare nel Verona non la trova una persona che faccia l'intermediario?
No, per carità, sul raggiramento sì, sono d'accordo con te.
Io ricordo questo, che il divieto che c'era sulle multiproprietà era che tu non potevi avere due squadre nello stesso campionato, e quando Lotito, che ha portato la Salernitana dalla Serie D alla Serie A, pur con le contestazioni del pubblico di Salerno, che poi queste sono cose veramente strane che fanno sorridere, come la Salernitana fu promossa in Serie A, costrinsero Lotito nella guerra con Gravina, insomma sappiamo tutte queste cose qua, a vendere, no? E dovette vendere a Iervolino, ecco. In quel caso la norma è scattata, quella del divieto di possedere di avere una multiproprietà nello stesso campionato, giustamente, è una norma giusta. Invece poi nessuno ha imposto a De Laurentiis di disfarsi del Bari, e il proprietario del Bari è il figlio di De Laurentiis, quindi non mi pare, insomma, che queste norme siano poi così cogenti e così efficaci.
Vabbè, noi...
Se Tiong vuole entrare nel Verona da proprietario, da socio, da qualsiasi forma, potrebbe, lo trova, no?
Potrebbe trovare il sistema, però insomma, in questo momento sappiamo che non lascia il club dorico.
No, questo c'è scritto nel comunicato, c'è scritto che il progetto va avanti, c'è scritto che l'Ancona non è in vendita. E quindi al 29 di maggio
lo aspettiamo, al 30 giugno, vediamo.
Sì, esatto, ecco, brava, ecco, direi proprio così.
Va bene, Ferdinando, ti ringrazio.
Magari anche qualche giorno prima, sperabilmente.
Beh sì, la data e la deadline era entro il 30 giugno, poi se arriva in anticipo, ben venga.
Noi abbiamo pubblicato un'intervista al sindaco dove diceva che, insomma, entro la fine di maggio voleva avere qualche notizia, quindi speriamo che domani... È il penultimo giorno di maggio, speriamo che magari almeno il sindaco sappia qualcosa sulla famosa data per andare dal notaio, perché di questo si tratta.
Certo. Grazie Ferdinando.
Grazie,
ciao
a te,
Nando.
Un saluto, ciao Stefano, un saluto ai nostri ascoltatori, anche ai miei ascoltatori.
Certo.
Penso che ci sentiremo la prossima settimana, quando credo dovrebbe iniziare la
versione estiva.
Sì, esatto. Hai anticipato un po'
mercoledì
il nostro programma.
Va bene. Non vi lasciamo soli, Radio Tua c'è sempre, è sempre sulla notizia, e poi quando ci sarà bisogno, Silvia, magari proprio per il centro sportivo, speriamo, faremo i nostri speciali, no?
Eh certo.
Un abbraccio a tutti.
Anche a te, ciao Ferdinando.
Ciao Nando. Ciao. Lasciamo Ferdinando Vicini, Corriere Adriatico, oltre Radio Tua ovviamente, e lo ringraziamo. Quindi stiamo facendo un excursus. Allora, siamo andati intanto a Verona con Matteo Fontana, abbiamo capito un po' la versione del Corriere di Verona. Poi con Ferdinando Vicini, che è stato il primo che ha trattato l'argomento di questo sondaggio, chiamiamolo così, aver bussato a Tiong da parte di due intermediari, Ficadenti e Marocco, che hanno cercato, come staranno cercando altri soggetti, per portarli dietro la scala di Verona. E poi giustamente mi fanno notare che il NOIF nuovo che è stato aggiornato prevede sì la norma, visto che tanto non funzionava, perché c'era già questa norma della doppia società. Dice: la società del settore professionistico non può essere posseduta da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e d'affine entro il quarto grado. Quindi in teoria quello che citava appunto Ferdinando sul Bari in realtà non potrebbe essere consentito, ma questa norma in realtà c'era già, però eppure tale è rimasta. Comunque, con la nuova variazione tutto questo entrerebbe in gioco per la stagione sportiva 2028-2029. Qualora antecedente alla stagione sportiva si verificano nell'ambito della medesima categoria per due o più società professionali le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato. Vabbè, questa sarebbe la variante, però ecco, questo per dire com'è la situazione e poi com'è la realtà. Sono due cose un po' diverse, quello che è scritto da quello che abbiamo visto. E poi magari con il terzo o quarto ospite ne parliamo, perché una situazione del genere noi l'abbiamo vissuto tanto tempo fa. Non c'era questa regola del NOIF, però il proprietario era lo stesso di due società che giocavano. Sì, l'hai già rimosso, io no, ma neanche l'altro ospite. Insomma, allora, abbiamo parlato tanto di questo... di questa nota che è uscita da parte della società. Vogliamo andare in pubblicità o vogliamo leggere la nota?
Leggiamo qualche messaggio, anche la nota, giustamente, perché ne parliamo ma non l'abbiamo letta, quindi la vado subito a leggere. A seguito degli articoli diffusi nella giornata di ieri, martedì 28 maggio, su alcune testate rilanciate anche in data odierna, questo è il commento del presidente dell'Ancona, Tony Tiong: ascoltare e coinvolgere i nostri tifosi è una parte essenziale dei nostri valori. lavori. Comprendo che molti di voi possano essere rimasti confusi leggendo alcune news circa un mio disimpegno, ma non avevo previsto questo tipo di reazione. Non sono solito replicare a tutte le notizie, vere o false che siano, che escono sugli organi di stampa di cui ho profondo rispetto. Tuttavia, vista la preoccupazione diffusa che ho percepito, mi sento in dovere, da presidente, di rassicurare non solo la tifoseria, ma tutta la città. Il progetto va avanti e proprio in questi giorni stiamo dedicando tutti i nostri sforzi per rendere l'US Ancona, che non è in vendita, un club sostenibile e di successo. Vogliamo tutti la stessa cosa e apprezziamo la fiducia e la pazienza che avete mostrato fin qui nel nostro percorso, in particolare nello scorso campionato, durante il quale ci sono stati più dispiaceri che gioie. Nel mondo degli affari e dello sport il successo non segue mai una linea retta. Vi informo che nei giorni scorsi ho avuto degli incontri con i direttori sportivi e che a breve comunicheremo la nostra scelta. Un manager che si metterà al lavoro con mister Boscaglia. Nel contempo la segreteria sta perfezionando l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Questo è il comunicato del presidente Tiong.
E penso che nelle ultime tre righe ci sia intanto quella cosa di speranza e che in molti chiedevano. Quindi io ho detto in precedenza che almeno qualcosa di buono ha fatto questo articolo del Corriere di Verona, perché ha fatto sì che Tiong sia tornato a palesarsi con un comunicato. Comunque le tre righe dice: il successo va bene, segue, vi informo, parto da qui, vi informo che nei giorni scorsi ho avuto degli incontri con dei direttori sportivi, e quindi stiamo lavorando su questo, no? È quello che ha detto Lanocelli poi,
sì,
proprio lunedì,
anche anticipato, sì,
qui da noi. Quindi ha avuto, e quindi tramite Lanocelli, degli incontri con dei direttori sportivi e che a breve comunicheremo la nostra scelta. Quindi a breve sapremo chi sarà il direttore sportivo che il presidente Tiong insieme a Lanocelli ha deciso. Sarà comunque un manager che si metterà al lavoro con mister Boscaglia. Quindi leggetelo tra le righe, vuol dire lo conferma ufficiale per quello che riguarda il mister. Quindi con questo comunicato si dà l'ufficialità alla scelta, alla conferma di mister Boscaglia. Nel contempo la segreteria sta perfezionando l'iscrizione, perché non dimentichiamoci che il 4 scadono i termini per il 4 gennaio, quindi prossima settimana, i termini per l'iscrizione al campionato di Serie C, e quindi Tiong tiene a sottolineare che nel contempo la segreteria sta perfezionando l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Quindi conferma dell'iscrizione al campionato di Serie C, conferma
che
di
non significa presentare soltanto documenti e carte, ma significa anche sborsare, no, le quote.
C'è la filiazione, c'è i 50.000
per ottenere
10.000,
la licenza nazionale.
Sì, c'è tutto quello. Quindi, dicevamo, iscrizione al campionato di Serie C, conferma di mister Boscaglia e la scelta del direttore sportivo, che in realtà è già avvenuta e quindi verrà comunicata. Quindi nel comunicato di Tiong, riferito appunto a questa situazione che si è creata sulla carta stampata, su questa situazione di accostamento, ennesimo accostamento all'Hellas Verona, escono intanto tre notizie importanti che aspettavamo da tempo, perché certo, diciamo che da quando è finita il campionato per noi, perché ricordiamo che non è finito per tutti, da quando è finito il campionato per noi, si cercava di spronare per avere un direttore sportivo, che è stato fatto fino, come ha detto Lanocelli qui da noi lunedì, fino al 30 giugno. Il direttore sportivo pro tempore è Roberto Lanocelli, che è anche l'amministratore delegato e il direttore generale della stessa Ancona.
Allora,
e quindi sotto
sì,
sotto ricordiamo a questo punto che il direttore sportivo sicuramente è un direttore sportivo con un contratto in essere in altra società.
Sì, e sarà insomma un manager, come sottolineato al comunicato, che si metterà a lavoro con mister Boscaglia, quindi nel profilo scelto, perché sicuramente l'hanno ovviamente scelto, c'è già l'accordo, no, sotto con il tecnico Boscaglia, che sarà riconfermato al 100%, perché poi faceva notare Ferdinando che di solito prima si fanno i direttori sportivi e poi gli allenatori. Nel nostro caso partiamo con l'allenatore già fatto, è ovvio che dobbiamo allinearci un direttore sportivo che sposi totalmente la sua linea di calcio. E qualche messaggio, Stefano, che rimandava appunto al Neuf, ma ha risposto benissimo Ferdinando, che era prima in diretta con noi. Si tirava in ballo appunto la questione De Laurentiis, lo stesso Bruno insomma sottolineava che De Laurentiis è in deroga fino al 2028. E poi insomma c'era anche quella situazione per cui no, si metteva in ballo la questione che eventualmente Thiong può o potrebbe avere le due, no, tenere le due i piedi in due staffe. Questa è anche una di quelle domande insomma che
sì. Io
che
non credo sinceramente che Thiong sia
il tipo che tiene
sì, a parte le due staffe, ma che per carità, se non lo fai come prima attività, se lo fai perché ti piace dire ho una squadra di calcio in Italia e avere un po' di ritorno d'immagine o insomma inserire un investimento così grosso
e rimanere dietro le quinte, dici insomma,
e non essere qui a goderne, perché il problema poi si riporrebbe, cioè se noi ci siamo lamentati che ci manca il presidente in loco per le decisioni, pensa a una situazione del genere rapportata nel campionato di massima serie,
dove tutto ovviamente è più amplificato,
cioè non lì il messaggino per prendere il giocatore non può tardare come è successo con noi, no? Quindi non, sinceramente non la vedo molto come, poi vista l'oculatezza con cui si è mosso fino adesso il presidente ad Ancona.
Quindi diciamo che raggirando la regola potrebbe tranquillamente entrare come sponsor socio di minoranza.
Se interessa,
sulla carta.
Allora io dicevo,
però insomma dicevo poi, come dici tu, il riscontro mediatico di immagine vuole la sua parte.
Sì, sicuramente se vuole fare una cosa del genere. Ricordiamoci che insomma un'esperienza del genere l'abbiamo vissuta, no? Qualche decennio fa c'è un imprenditore marchigiano con tanta disponibilità economica che è voluto scendere in campo sul calcio e poteva scegliere per iniziare un cascinare, perché è lì la sua azienda, poteva scegliere una Civitanovese, è sempre lì la sua azienda, e invece se è entrato nel mondo del calcio ha voluto lanciare la sua marca di produzione.
Ha scelto Firenze.
Ed è scelto Firenze, cioè vai in una piazza che può dare grande lustro, grande immagine, però poi dopo devi anche decidere e sapere che vai a spendere cifre importanti, perché se fai quella scelta poi devi sovvenzionarla in maniera pesante e sei qui. Cioè, in ogni caso lui Della Valle l'ha fatta questa scelta all'epoca, era qui, cioè, aveva i suoi referenti, ma in prima persona seguiva la sua Florenzia o Fiorentina, a dir si voglia. Insomma, esempi ce ne sono, però ecco, sono esempi anche molto pesanti sotto l'aspetto economico. Mi pare insomma che qui si parla invece di tutt'altro. E sempre nel comunicato, tra altre cose, non l'ho detto nel tre righe finali, ma al centro c'era un altro passaggio importante, che è quello forse più importante. Il progetto va avanti e proprio in questi giorni stiamo dedicando tutti i nostri sforzi per rendere l'OS Ancona, che non è in vendita, un club sostenibile e di successo. Quindi anche questo inserito nella nota di oggi, oltre alla conferma del mister, oltre ad aver scelto il direttore sportivo, e adoperarsi per l'iscrizione nel prossimo anno del campionato di Serie C. Insomma, tutto questo nella nota uscita oggi, e ringraziamo a questo punto anche il collega di Verona, perché stuzzicando in questa maniera ha fatto sì che Tony Thiong sia uscito dall'ombra. Noi ci fermiamo, linea la pubblicità non finisce qua, altri ospiti.
Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Hai un'attività e desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica. 339 440 6024.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Punto biancorosso.
Eccoci che rientriamo, eccoci qua. Com'è che dici, Silvia? Siamo in par condicio, quindi non possiamo dire determinate cose, non possiamo. Allora, come par condicio abbiamo sentito il nostro Ferdinando Vicini, in coabitazione anche con Radio Tua. Sembra corretto ed obbligo sentire anche chi manca questa sera in studio.
Giuseppe Poli del Resto del Carlino. Ciao Peppe, buonasera.
Buonasera a tutti, ciao Stefano, ciao Silvia e buon pomeriggio naturalmente a tutto il popolo biancorosso che ci ascolta.
Allora, che bomba che è calata sul Conero!
È vero. Ci ha fatto sudare in questi giorni, assolutamente, perché tanto, voglio dire, le cose le ha spiegate anche il collega di Verona, no? La notizia che è giunta da Verona ieri è una notizia circostanziata, non è una voce, un si dice, un sarebbe, ci sono nomi, cognomi, società, nello specifico uno studio legale, un advisor, quindi è chiaro che queste cose poi smuovono, no? Smuovono sensazioni e nella città di Ancona sicuramente anche ansia, anche richieste di chiarezza, anche timori per il futuro biancorosso. E credo che, anzi sono convinto che il comunicato di Tony Chiong di oggi pomeriggio fosse indispensabile. Al di là del fatto che lui non ha smentito un possibile interessamento per il coinvolgimento nel capitale dell'Hellas Verona, però questo è poi una cosa che va letta e va interpretata. Mi pare che lo stiate facendo bene dall'inizio della trasmissione, e quindi andiamo avanti così. Però insomma, il chiarimento di Tony Piong ci voleva comunque. E come dice Stefano, e dice bene, l'articolo da Verona ha avuto, se non altro, il pregio di snidare, diciamo così, in tono benevolo, Tony Piong, che di solito invece è una persona che preferisce i fatti alle parole, o quantomeno comunque che parla poco, e quindi abbiamo ritrovato le parole di Tony Piong.
Senti, ti ha convinto il comunicato del presidente, che di fatto rassicura la piazza, dà insomma delle linee guida su quello che si farà e non mette in dubbio il suo proseguo con il club dorico, ma di fatto non smentisce nemmeno tutto il discorso della cordata e del Verona.
Ma sì, mi ha convinto Silvia. Mi ha convinto per le cose che ha detto, ovviamente restano le cose che non dice, però lui parla di affari e di sport in un passaggio del suo comunicato. È inevitabile che Tony Piong è un uomo di affari, quindi noi possiamo e dobbiamo sperare che lui abbia un obiettivo chiaro con l'Ancona e che lo porti avanti nel corso degli anni e che stia all'Ancona magari il più tempo possibile e magari che si possa vivere insieme dei momenti di felicità non solo sportiva significativa, no?
Però non è come un diamante, non è per sempre.
Ecco, voglio dire, lo sappiamo, cioè un uomo d'affari, un uomo che decide di investire, un giorno potrebbe cambiare idea, quindi di questo noi dobbiamo essere tutti estremamente consapevoli. Certo è che se lui avesse cambiato idea, o meglio, se lui cambiasse idea adesso, suonerebbe un po' come un tradimento, no? Dopo
certo,
tutte le cose dette, tutte le promesse fatte, dopo che a gennaio davanti a noi in sala stampa ha parlato di Serie B e anche di sogno di Serie A da raggiungere nell'arco di 10 anni, ha detto sono giovane, il concetto era sono giovane, no? Cioè
sì,
posso anche aspettare 10 anni, voglio la Serie B ma anche la Serie A. Ecco, di fronte a tutto questo, però vuole la Serie A con l'Ancona, è un sogno, però non mi piacerebbe vederlo a capo di una società di Serie A, perché magari dell'Ancona si è già stancato. Però sgombriamo il campo da quelli che possono essere degli equivoci, ma lo avete già fatto fino adesso, cioè le norme, le NOIF non prevedono la possibilità che lui possa essere contemporaneamente presidente dell'Ancona e socio di maggioranza, cioè controlli un'altra società, un'altra società. Quindi lui non potrebbe diventare socio di maggioranza del Verona a meno di non cedere l'Ancona, e questo lo ha mi pare che Tony Piong abbia detto chiaramente, abbia scritto chiaramente che l'Ancona non è in vendita. È vero che potrebbe entrare nel capitale del Verona o potrebbe farlo magari come sponsor, però qui io mi pongo una domanda, Silvia, cioè che senso avrebbe fare un investimento a casa d'altri in una squadra di Serie A dove poi non sei tu che decidi del denaro che hai investito, perché sei socio di minoranza? O sei socio di maggioranza e allora ha un senso, oppure se sei socio di minoranza tu rischi continuamente, cioè rischi ma non hai il potere di prendere le decisioni, perché le decisioni non le prendi tu. Quindi io come investitore, cioè come figura,
ci penseresti due volte, ecco.
No, non lo farei,
non
proprio,
lo farei, non lo faresti,
non
proprio,
lo farei proprio. È come diventare socio, non socio occulto, ma insomma socio di minoranza in una qualunque forma di attività imprenditoriale. Tu sai che ci metti il denaro ma che non decidi, quindi non la vedrei una grande operazione. Poi un conto è magari fare una forma di sponsorizzazione, ma non vedrei un investimento, cioè secondo me non sarebbe un investimento. Se poi lui vuole dare lustro alla sua Carbon Brew e oltre al marchio, oltre a metterlo sulla maglia dell'Ancona, lo vuole mettere anche sulla maglia del Verona, ma non mi sembra tutto sommato un'operazione che ha un senso. Quindi a questo punto, o quantomeno per questo campionato, se vogliamo stare coi piedi per terra, possiamo stare tranquilli. Tony Tiong c'è, va avanti col suo progetto, lo ha dichiarato, lo ha messo per iscritto. Adesso però, visto che i dubbi ci sono, rimangono sempre questi dubbi, no? Adesso però servono i fatti, serve il direttore sportivo, serve che lui venga ad Ancona, che metta nero su bianco l'acquisizione del terreno e che faccia, insomma, tutti questi passaggi che ci porteranno poi a cominciare la prossima stagione magari avendo sgombrato il campo dalle nubi che si sono addensate invece sull'Ancona nel corso di questa stagione.
Dicevamo anche con il collega Ferdinando Vicini, il 30 giugno, data diciamo presunta per la firma che porterà l'acquisizione da parte del club dorico del terreno dove sorgerà il centro sportivo, un po' la prova del 9 per vedere insomma il marchio Tiong a tutti gli effetti insediarsi nella dorica.
Beh sì, è quello che dicevo prima, no? Cioè ora contano i fatti, ma mi pare che non l'abbia detto solo io, nel senso che mi pare di averlo anche visto in qualche commento. È chiaro che adesso Tony Tiong sì, ha fatto il comunicato apprezzabile, ha rasserenato gli animi sicuramente dopo le notizie che giungono da Verona. Sono convinto che lui possa essere stato in qualche modo, come si dice, no, tirato per la giacchetta da Massimo Ficcadenti in questa operazione. Massimo Ficcadenti che tra l'altro abbiamo cercato ma non siamo riusciti a trovare, e quindi per avere un chiarimento naturalmente di questa cosa. È chiaro che Massimo Ficcadenti avrebbe, utilizzo il condizionale, tutto un interesse in questo tipo di operazione, no? Perché poi quando si hanno i contatti con imprenditori di questo genere che possono investire nel mondo del calcio, poi è chiaro che chi fa da tramite ha poi tutto l'interesse in queste cose. Però insomma io dico che per ora possiamo stare tranquilli. È chiaro che adesso, come dicevo prima, servono i fatti e l'acquisizione del terreno entro il 30 di giugno è una condizione indispensabile per poter continuare nel progetto e avere fede nel progetto.
Ecco, poi c'è un altro aspetto che non avevo sollevato prima, che è quello della lontananza, no? Perché è vero che noi anconetani, cioè che il popolo dorico è suscettibile a qualsiasi tipo di notizia che può far balenare, no? Situazioni controverse nei confronti del club dorico, perché come dicevo prima ne abbiamo passate tante, ne abbiamo veramente viste di tutti i colori e ci è andata quasi sempre male in passato. E adesso ci troviamo di fronte ad un aspetto mai provato prima, cioè ovvero quello di avere un presidente che sta praticamente dall'altra parte del mondo e il cui contatto percettivo è veramente veramente sottile, se per non dire inesistente, per quanto la nostra amministratrice delegata faccia bene le sue veci o comunque trasferisce, no? Passione, voglia di lavorare e quant'altro, però non è mai Tiong.
Beh certo, la distanza di Mr. Tiong è un ostacolo in più, no? È un ostacolo per noi, ma è un ostacolo penso anche per lui. Anche per questo lo vedo difficile un investimento a Verona, ma mi pare che lo abbia detto anche Stefano, mi pare prima, cioè il fatto che comunque, voglio dire, se ci sono problemi con una squadra di Serie C, immagino che problematiche si possano affrontare con una squadra di Serie A quando si tratta magari di dover far fronte a situazioni di mercato e cose di questo genere, no? Quindi e non solo cose di questo genere. Quindi io credo anche che ci sia un altro aspetto da tenere conto, cioè che Tony Tiong è un è un imprenditore innamorato del calcio italiano, ma che non ha esperienza del calcio italiano e neanche dell'esperienza come imprenditore e come dirigente di calcio di altri paesi. E questo fa sì che lui probabilmente in certe circostanze non si muova nel migliore dei modi, sta in silenzio quando dovrebbe parlare, oppure non ti fa concludere un'operazione perché magari qualcuno gli ha detto che quel giocatore non va bene. Ricordo, è un inciso, no? Ma ricordo che Finotto ieri ha realizzato, se non sbaglio, l'ottavo gol in maglia con la Carrarese da febbraio a oggi e ha decretato il successo della Carrarese nella partita con il Benevento. Finotto, che era un giocatore che il 31 di gennaio poteva firmare con l'Ancona. Quindi questi sono cose che dobbiamo ricordare e che secondo me dovrebbero servire anche a Mister Tiong da lezione per capire poi come muoversi per il futuro. La distanza, come dicevi tu, naturalmente è tantissima, è chiaro che ci vogliono persone di fiducia sul posto. La persona di fiducia è Roberta Nocelli, che conosciamo bene, però è chiaro che la presenza di Mister Tiong, le parole di Mister Tiong, video messaggi o quello che vogliamo sono indispensabili per nutrire poi l'entusiasmo di una tifoseria nell'arco dell'anno.
Certo. E l'ultima, Peppe, il direttore sportivo questa settimana o i tempi si allungano alla prossima?
Beh, io penso che ormai la scelta sia stata fatta, che la rosa non sia più di tre direttori, ma la scelta ci sia uno solo, e che si aspetti l'ok da parte della società per cui questo dirigente è tesserato attualmente. I nomi sono stati tenuti sempre rigorosamente nascosti e io non escludo che arrivi la notizia questa settimana, però credo che questo non dipenda dall'Ancona e quindi magari sì, magari no, questo è un punto di domanda, però comunque ormai il conto alla rovescia è cominciato, insomma, il direttore sportivo arriva.
Perfetto, Peppe, ti ringrazio e ci ritroveremo sicuramente più avanti con te.
Peppe, ti stuzzico, cosa scrivi domani sul Resto del Carlino?
Questo, quello che ci siamo detti naturalmente, si parla di direttore sportivo, si parla di Tony Tiong, si parla di questa ipotesi Verona, ma credo che sia normale che si scrivano queste cose in questi giorni, credo che tutti le possano leggere sul Resto del Carlino, ma che non saranno molto differenti sul Corriere Adriatico di domani.
Senti, dei nomi apparsi, dei nomi scritti in qualità di DS, non ne abbiamo azzeccato uno, probabilmente, però su Colombino la Nocelli è stata vaga.
Ma guarda, io non mi voglio pronunciare sui nomi perché per quello che mi risulta nessun nome è buono. Ho visto che Mignemi ha salutato il Gubbio e pare che vada in Sicilia come poi è sembrato negli ultimi periodi, però non ho visto nessuna ufficialità né dal Catania né dal Siracusa come sembrava che potesse essere. Per quanto riguarda altri nomi, aspettiamo di avere la certezza piuttosto che tirar fuori, secondo me, altri nomi. A questo punto non ha senso, il direttore sta arrivando, aspettiamo di sapere chi sarà, anche perché non vorrei che poi questa grande attesa che si è creata, no, nei confronti del direttore sportivo e poi facesse sì che quando arriva qualcuno dica magari ma questo chi è? Nel senso, non è che arriverà il direttore sportivo di una squadra di Serie A, no? Quindi no, a me non mi aspetto questo, quindi mi aspetto un profilo come quello che è stato descritto negli ultimi giorni. Mi aspetto una persona seria, capace soprattutto di godere della fiducia di Mr. Tiong e di Roberto Anocelli, di lavorare in sintonia con Boscaglia da subito, perché quello che poi interessa a tutti è vedere un'Ancona che nasce e che cresce nel modo giusto in ottica anche di prossimo campionato.
Certo, grazie Peppe e buona serata.
A te e a
perfetto,
voi,
grazie Peppe.
Ciao Peppe.
Giuseppe Poli, il resto del Carlino, quindi abbiamo capito anche come uscirà domani il resto del Carlino per quello che riguarda la pagina sportiva dedicata all'Ancona e allora
pubblicità.
Allora adesso ce ne andiamo in pubblicità,
poi abbiamo l'ultimo ospite,
poi abbiamo l'ultimo ospite,
poi la carrellata di messaggi e poi andiamo a casa alle 22:10 circa,
ma anche un po' prima magari. Se ce la facciamo. 334 35 20 488, state con noi, inizia praticamente con oggi il Punto Biancorosso Estate del mercoledì.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, eccoci di nuovo rientrati all'interno di Punto Biancorosso. L'abbiamo detto, insomma, questa sera tanti ospiti, tanti gli argomenti che stiamo trattando, uno dietro l'altro, fuori uno, sotto un altro. Insomma, adesso siamo arrivati al nostro quarto ospite di questa sera, di questa puntata di Punto Biancorosso del mercoledì, che diventa Punto Biancorosso Estate, quindi da adesso in poi ci ascoltate di sicuro ogni mercoledì in mezzo alla settimana, così vediamo le notizie fresche, quelle arrivate e le anticipazioni su quello che accadrà durante la settimana. Però attenzione che potremmo avere dei rientri in base a quello che potrebbe capitare. Il nostro prossimo ospite, e poi l'ho detto e lo dirò ancora altre tante e tante volte, è tutta colpa sua, e quindi diciamo che il nostro prossimo ospite
lo dovevi presentare in un
aspetta,
certo modo
sta buona,
non
lì.
So io,
il nostro prossimo
già
ospite
che l'abbiamo fatto aspettare
sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Radio Tua, anzi Radio.2 Tua.2 come era all'epoca, è rimasto con questo
importante. Avanza il servizio, è per Marino che aggancia, ancora Marino Ventura. Ventura!
Punto biancorosso.
È giusto, no? Ho detto bene, Mauro Acconetani.
Ben trovati, sì, beh, tutto giusto. Si festeggeranno a breve 24 anni, siamo a ridosso di questo 11 giugno, era il 2000, quando insomma qualcosa di importante, di storico, questo derby con l'Ascoli regalava questa promozione meritata ancora.
Ditelo, detto, tempi, e te lo continuo a ridere, a ripetere che è tutta colpa tua, poi dopo, per quello che riguarda il calcio con me.
Me le assumo le responsabilità.
Ecco, assumitele, perché tutta quello. Io stavo tranquillo, da solo facevo il tifoso. Invece...
Però insomma ci sono delle concause, perché non ero solo a portare avanti questo progetto.
No, ma lui dice che è colpa tua, però poi gli piace, no?
Beh, se no
non molla.
Meriti, oltre alle colpe, anche dei meriti. Non i miei, ma di altre persone che hanno permesso qua Radio Tua di diventare un punto di riferimento per quello che è il tifo legato all'Ancona, e non soltanto, perché poi insomma ormai da anni ho fatto una trasmissione che racconta quello che succede quotidianamente intorno a questi colori, perché poi è giusto sempre di più informare in maniera dettagliata e precisa, attenta e puntuale chi ha questi colori nel cuore. Fortunatamente sono ancora tanti.
Ma senti che professionista, cioè Mauro Acconetani, giornalista professionista, tante cose mi ha imparato, e quindi colpa vostra che poi dopo io vi faccio sgobbare, perché è tutta colpa sempre di Mauro, che tra altre cose ha lanciato proprio su Radio 2 all'epoca anche il DJ biancorosso. Non ce lo scordiamo.
Sì, ricordo una trasmissione molto particolare, simpatico, che si andava oltre, no? Il personaggio calcistico, in quel caso non si parlava di calcio, di sport, bravissimo Roberto Cardinali a andare un po' a fondo insomma su quelle che erano le caratteristiche di personaggi legati all'Ancona, su tutti ricordo Cristiano Grotteria, sa che si raccontavano un po' oltre il campo da calcio, ed è stata sì anche quella una trasmissione molto molto carina, simpatica, poi in qualche maniera è stata copiata, no, da anche diverse altre realtà, perché effettivamente si cercava di andare oltre, ripeto, quello che era il personaggio legato esclusivamente a quello che era l'attività primaria, che era appunto il gioco del calcio con la maglia dell'Ancona. In questo caso si scoprivano insomma sfaccettature che in pochi conoscevano, ed era una trasmissione molto gradevole.
Una bella cosa che si faceva in mini studio con Danilo Tornifoglia, che era il nostro padrone post trasmissione per i giocatori. Ricordiamo anche grande Danilo.
Grandissimo Danilo, cioè, qui veramente apriamo una parentesi fantastica di quello che è il mondo Ancona, vissuto da quel punto di osservazione. Danilo, un personaggio veramente incredibile, purtroppo ci ha lasciato ormai qualche anno fa, lui che riusciva sempre a trovare il giusto equilibrio, dare quell'ospitalità unica a qualsiasi squadra dell'Ancona si presentasse nel suo locale, perché lì sono state diverse stagioni insomma a vivere all'interno dello Stravacco. Io lo ricordo sempre veramente con tanto, così, come posso dire, con tanta nostalgia, insomma, quel tavolo 4 che era ospitale dalle 10 del mattino fino alle 2, alle 3 di notte. Era un punto di ritrovo tra i giornalisti, era modo di parlare dell'Ancona con tanti personaggi legati a questo mondo, e non soltanto, era anche qualcosa di straordinario che purtroppo Ancona città non ha più, al di là che si parlasse prevalentemente di calcio.
E un'altra cosa che ti chiedo, perché Silvia adesso mi sta guardando brutto, ma tanto non sono inquadrato, quindi va bene così. C'è la tua foto che ho preso dal tuo profilo in bianco e nero, così sai quale c'è. E Silvia, siete inquadrati voi due in questo momento. E, in quei pochi istanti fa, diciamo qualche minuto fa, leggevamo il regolamento del NOIF, quindi rientriamo già nell'argomento Ancona, il regolamento del NOIF che è stato modificato per dire che lo stesso proprietario non può avere due società contemporaneamente. Io ho detto, è una situazione che noi abbiamo vissuto qualche anno fa di un proprietario che aveva due società all'epoca, e lei mi guardava un po' così perplessa. E io ricordo il nostro Ermanno Pieroni all'epoca.
Sì, che aveva in forma diretta, no, due società,
sì.
Partecipava ad altri.
Anche lui.
Poi, insomma, nel calcio, ma credo che in quello che è la vita di tutti i giorni, poi fatte come si dice le norme, le regole, si trova le scamotage, perché non.
Ancona è Taranto, insomma, ricordiamo, insomma.
Però, sì. Ma credo sia anche giusto, sportivamente parlando, uno che ha due società, al di là che non sia magari proprietario di maggioranza di una delle due, può avere degli interessi che si intrecciano e che fa sì che poi il principio dello sport venga a decadere, quindi credo che sia più che giusto. Io credo che questo tipo di argomento lo stai trattando perché è riferito a quanto è uscito soprattutto nella giornata di ieri, poi ripresi anche oggi, questi lanci, queste notizie. avanti sul fatto che Tiong sarebbe concretamente interessato ad acquisire il pacchetto di maggioranza del Verona. Qui si possono aprire scenari ampissimi, al di là che oggi c'è il comunicato del presidente che in qualche maniera fa luce, ma in maniera molto parziale, perché non smentisce quella voce, così come non la conferma, quindi sostanzialmente non cambia molto, però insomma almeno è un argomento che viene indirettamente trattato. Una mezza risposta, diciamo, Tiong ce l'ha data, anche se non è soddisfacente.
Sì, ecco, rimanendo nel tema del quale insomma ti chiamiamo in causa, forse l'unica frase, no, che può effettivamente far stare tranquilli tutti è quella in cui dice che il club non è in vendita.
Sì, l'unico passaggio di certezza è quello, però quando cioè, dice non sono di solito, non è il mio modo di fare di smentire o confermare notizie rispetto alla stampa, e ci mancherebbe altro, però questa volta mi sento in dovere di fare delle precisazioni. Però non dice che non è interessato al Verona, è vero che poi ribadisce invece che l'Ancona non è in vendita, perché effettivamente l'associazione più diretta che si fa è quando un proprietario che comunque per 3 anni e mezzo guida questo club e fino ad ora insomma ha fatto discretamente bene, ma non benissimo, almeno sotto il profilo di quello che è il valore della prima squadra, di quelli che sono gli obiettivi di una prima squadra, arrivando da Magnati, come è stato definito, in una piazza come Ancona, in un campionato come la Serie C, io credo che a distanza di 1 o 2 anni doveva in qualche maniera costruire una formazione in grado di puntare alla promozione, non dico di dover vincere a tutti i costi il campionato. Fortunatamente il calcio è bello anche per quello, perché poi non sono i soldi a decidere chi arriverà prima in classifica alla fine di un campionato, sono tanti gli elementi, però è normale che se per vincere un campionato di media bisogna investire una cifra, se tu investi il 40-50% in meno di quella cifra, molto probabilmente non sarai tra le protagoniste di questo campionato. E credo che una piazza come Ancona, per quelle che sono state le dichiarazioni di Tiong, dopo 2 anni, cioè meriti una squadra in grado di puntare al primo posto e quindi alla promozione in Serie B. Detto questo, se tu nel frattempo, al di là che, come è stato giustamente definito, sei un magnate, quindi puoi tenere tante squadre anche in Serie A, però se investi, comunque se hai intenzione di investire da acquisto di maggioranza in una squadra di Serie A, anche se obiettivi prevalentemente legati alla salvezza, però significa che porti via risorse importanti. Cioè io faccio un esempio molto pratico, con 6-7 giocatori che ti servono per salvare il Verona, parlo in maniera potenziale, soltanto per fare degli esempi, in Serie A tu con quegli stessi ingaggi faresti una squadra molto competitiva per l'Ancona in Serie C, quindi certo, è normale che il tifoso qualche dubbio se lo fa venire. Non è in vendita, o comunque anche non è in vendita, continuerà ancora a sopravvivere in Serie C, come ha fatto quest'anno, rischiando addirittura di retrocedere, oppure ci saranno investimenti importanti paralleli tra Verona e Ancona? Sono domande lecite che di fronte a queste notizie il tifoso si fa. Io mi aspettavo di Tiong una smentita, una conferma, che lì dice non sono abituato né a smentire né a confermare le notizie, però non ho detto non mi interessa il Verona, non ci sono trattative, quindi probabilmente questo interessamento di Tiong nei confronti della società di Verona c'è.
Indirettamente c'è.
Beh, comunque credo ci sia, perché altrimenti l'avrebbe smentita. Cioè se dice non sono, però se intervieni sul tema che è esplicito, è quello, cioè le notizie che sono uscite che Tiong sarebbe fatto avanti per acquisire le quote di maggioranza del Verona. Se tu non smentisci e non confermi, vuol dire che qualcosa di concreto c'è, altrimenti avresti smentito in maniera categorica. E quindi il dubbio è inevitabile che per il tifoso ci sia. Poi è vero che in questo periodo le voci sono tante, perché 4-5 giorni fa è uscita anche la notizia per quello che riguarda il Foggia, che è in vendita, di Matteo, questo imprenditore che sembrava molto interessato ad acquisire il Foggia, poi non se n'è fatto nulla. Leggevo da una news appunto pubblicata nei siti pugliesi, e ha detto allora mi dirotterò sull'Ancona, che comunque è una società molto più trasparente, anche se per esempio ha, diceva questo articolo, 1,5 milioni di, diciamo, debito per la chiusura di questa stagione. Anche lì Tiong forse non avrà letto questo comunicato, però non è stato né confermato né smentito. Quindi è vero che bisogna prendere con le molle qualsiasi notizia in questo momento emerga, perché a volte serve far uscire certe notizie per arrivare poi ad ottenere magari interessamenti di altri club o qualcosa di interesse personale, però è anche vero che quando le cose sono nettamente non vere sarebbe opportuno che un patrono, un presidente, intervenga in maniera chiara e netta. Dico questo, sarebbe opportuno, perché purtroppo nell'ultimo anno, cioè le incertezze del club dell'Ancona nella comunicazione, ma io non parlo della gestione dell'ufficio stampa, quelle che sono le idee dell'Ancona non sono state così trasparenti, e erano state invece un po' le caratteristiche che hanno contraddistinto questa società da quando è arrivato Canil, poi da quando è subentrato Tiong, sempre in maniera trasparente, ho sempre detto che questa Ancona prima faceva, poi comunicava quello che aveva fatto. ultimamente si sta parlando abbastanza e credo che i fatti supportino meno queste parole. È un po', secondo me, quello che si sta evidenziando in questo ultimo periodo. Non dico che ci sia qualcosa dietro per cui bisogna scovare il perché, però sicuramente c'è una comunicazione meno chiara da parte della società. Lo stesso Pyong, io, da un magnate, come ripeto, è stato definito, le ha anche probabilmente mi aspettavo intanto investimenti diversi su quello che è la prima squadra, ma già dallo scorso anno. Mi aspettavo comunque nei suoi interventi, nelle sue conferenze stampa, in quelli che sono stati anche i comunicati stampa, magari dei punti un pochino più chiari, più netti su quello che era il progetto Ancona. È normale che se tu mi dici sempre forza Ancona, e sono felicissimo che tu lo dica perché ci tiene questi colori, se mi dici che viene da Ancona perché si è appassionato di calcio, che Baggio, perché ricordo nella prima conferenza stampa, disse mi ha fatto innamorare del calcio italiano e quindi ho scelto di venire da Ancona. Anche lì sono belle frasi, ma poi Baggio da Ancona, di là di Eddie, non ci ha mai giocato, quindi se prendeva Fiorentina forse aveva maggiore peso queste sue dichiarazioni. Ma ripeto, non è una critica, vorrei dopo 2 anni e mezzo, 3, forse a breve anche 3 anni e mezzo di progetto Pyong, ci sia qualcosa di più concreto. È altrettanto vero che il passaggio più importante e fondamentale credo sia inevitabilmente la cittadella dello sport, perché quando un progetto è serio, quando c'è volontà di investire nel medio e lungo periodo, fare strutture significa, visto che sono abbastanza onerose e costose, serve del tempo, che quel progetto ha, ripeto, una sostanza rilevante. Quindi che Pyong arrivi quanto prima, come ha detto nel suo precedente comunicato il 30 giugno ad Ancona,
per la firma,
esatto, questo passaggio dell'area dove si andrà a costruire la città dello sport, indubbiamente magari tutte queste incertezze che oggi ci sono sarebbero in qualche maniera fugate. Io mi auguro che avvenga questo, poi avrà avuto i suoi impegni, prima il Capodanno cinese, poi il Carnevale cinese, poi comunque impegni e problemi familiari, ci mancherebbe, però insomma alla fine comprare un terreno a volte si può anche delegare o comunque venire, trovare mezz'ora, andare dal notaio, acquisire l'area e poi iniziare insomma a mettere qualche mattone in questo progetto, perché significherebbe, ripeto, dare maggiori garanzie,
certo,
a le belle parole che sono state spese e che mi auguro, anzi sono anche in maniera forse troppo ottimistica convinto, che saranno portate avanti. Però è normale che il tifoso, ma io stesso, qualche interrogativo oggi me lo pongo, a differenza magari di un anno fa.
Certo, anche perché in questa nota che è stata esposta oggi, come dicevi tu, si va a toccare qualche punto, non si smentisce ovviamente la situazione legata al Verona, però di fatto da qui in avanti non si parla nel dettaglio, no? Nemmeno di quella che sarà la costruzione futura, no? Perché stiamo ovviamente aspettando l'ufficialità del direttore sportivo, quindi sì, sappiamo che si sta lavorando per improntare la stagione tecnica sportiva relativa appunto all'anno che verrà, ma nel dettaglio non sappiamo gli obiettivi, non sappiamo il budget e quindi anche da questo punto di vista ci aspettiamo più concretezza da parte del presidente.
Sì, ma ripeto, a me anche quando mi dice Pyong in questo comunicato, ma ripeto, non è una critica, analizzo quello che ha scritto, che ha parlato con alcuni direttori sportivi e quindi a breve ci sarà, io capisco che un proprietario di maggioranza è doveroso che sia il primo, magari prima che sottoscriva un contratto per un ruolo dirigenziale con quello di direttore sportivo, magari si senta, che parli con questa persona, con questo professionista, però che lui in prima persona scelga in maniera definitiva il ruolo di direttore sportivo, ma non perché non abbia le capacità. Lui stesso ha detto che si è avvicinato al calcio di recente, vive ad Hong Kong, il calcio italiano conosce soltanto 10 giocatori che probabilmente hanno fatto la storia del calcio italiano, ma poco più. Quindi che sia lui a dover scegliere, ripeto, il direttore sportivo, a me mi sembra una cosa che poi magari l'ultima parola aspetterà lui, ma non credo che sia lui a dover parlare con 3, 4, 5 direttori sportivi, molti dei quali, ma io per primo, magari non si conoscono perché sono giovani, perché hanno iniziato da poco questo percorso, sono stati in società meno blasonate, con meno riflettore addosso, quindi che lui da Hong Kong scelga il miglior direttore sportivo mi rimane po' strana questa cosa.
Beh, ovviamente poi lo sceglierà sulla base, no, di ciò che gli verrà detto da Ancona, da chi in questo momento.
Probabilmente da Roberta Nuccelli, che io per esempio è un dirigente che stimo.
E non solo, perché comunque alla fine non è sola, no?
Deve avere le capacità, non è sola, certo.
C'è Boscaglia che comunque ha un.
E anche lì Boscaglia, però, allora, a questo accordo di rinnovo, nel momento in cui l'Ancona avesse centrato la salvezza, così è stato automatico, però questo rinnovo non è stato ancora fatto. È vero che Boscaglia domani sarà ad Ancona e quindi si incontreranno e probabilmente andranno a definire, no, questo contratto, però lui stesso aveva detto, prima di insomma mettere nero su bianco questo accordo che già c'è, perché è stato sottoscritto appunto quando è arrivato ad Ancona nella passata stagione, parliamo di 2 mesi e mezzo fa circa, però poi voglio vedere che tipo di progetto c'è, che tipo di obiettivi questa Ancona si
pone. Infatti è quello che dobbiamo capire anche, certo.
Perché io credo che Boscaglia non l'ha detto in maniera ufficiale, però se il progetto del prossimo anno ad Ancona, dei prossimi due, non dico che deve essere per forza nella prossima stagione, ma sarebbe già importante che accada dalla prossima stagione, a meno nella volontà sia quello di puntare il salto di categoria, Boscaglia è normale che sarà presente in questo progetto. Se l'Ancona dovesse dire, ma mi auguro di no, ripeto a Boscaglia, che i prossimi 2-3 anni saranno ancora interlocutori, dove l'obiettivo primario sarebbe sicuramente la salvezza, è normale che a mio parere insomma Boscaglia magari avrebbe qualche dubbio in più per accettare questo ruolo, al di là che oggi insomma, un allenatore che non ha altre proposte, però sarebbe anche un discorso molto serio da parte di Boscaglia, questo va evidenziato.
Certo. E senti, andando un po' indietro nel tempo, adesso ci siamo soffermati sul presente e ovviamente ci sta, però alla fine quest'anno la salvezza è stata tribolata ma è arrivata, un'annata che ha portato anche alla retrocessione dell'Ascoli, parlavamo prima in apertura, ti abbiamo sentito esultare al gol di Ventura nell'1-1 arrivato proprio dal derby con Ascoli playoff appunto giocati a Perugia e qui però ci si ripresenta questo derby ci si ripotrebbe presentare, no, fermo restando che l'Ascoli si iscriverà, ma dicono tutti che hanno 7 vite come gatti, è una bella stagione ci aspetta.
No, quello sicuramente, insomma, il derby con Ascoli deve essere il derby dei derby, nulla togliendo agli altri, quello con la San Benedettese, quello con la Vispesa, o qualsiasi altro derby o con l'Infano possiamo menzionare, insomma, il derby vero per Ancona e le Marche in generale è quello con l'Ascoli, credo. Perché comunque vuoi non vuoi sono state le due società che hanno primeggiato di più nei professionisti, in Serie B tanti anni l'Ancona, addirittura anche in Serie A l'Ascoli, quindi insomma il derby più sentito ovviamente è quello e quindi ben venga che ci sia il derby, meglio sarebbe stato magari in B perché l'Ancona significava che ha raggiunto la promozione, però forse quello che aveva evidenziato Silvia è proprio la difficoltà oggettiva che sta attraversando il calcio marchigiano,
sì.
Se è vero come è vero che l'Ancona con Tionga Magnate si è salvata all'ultima giornata con il rischio dei play-out e di 4 squadre marchigiane 2 sono retrocesse in Serie D, sono Recanatese e Fermana. Se è vero che la San Benedettese, che deve essere una squadra protagonista in D, addirittura sta facendo i play-off, non so neanche che tipo di obiettivo potrà raggiungere, però l'obiettivo prima posizione e promozione in Serie C è fallito. L'Ascoli è retrocessa dalla B con forti dubbi di iscrizione in C, cioè la riflessione che dovremmo fare è proprio di un calcio marchigiano che forse negli ultimi anni non sta brillando e qualcosa va cambiato, se si può cambiare, ma probabilmente è un problema atavico di questa regione in quello che è la imprenditoria locale, perché
certo.
Poi parliamo appunto di società che non stanno brillando, ma sono tutte società che purtroppo hanno poche proprietà legate al territorio, molte vengono da fuori, vedi Ancona, vedi anche Ascoli stesso, quindi insomma secondo me questa analisi è ancora più preoccupante per quello che può essere il futuro del calcio marchigiano in genere e mi auguro non dell'Ancona, insomma.
Eh sì, speriamo di allargare, no, il parterre degli sponsor, dei possibili soci, perché oggi purtroppo per andare avanti servono anche maggiori contributi economici, no? Sappiamo
sì, ma
quanto
gli sponsor ben vengano, però ripeto, non è che si può fare calcio con gli sponsor, danno una mano, ti permettono magari di essere più attenti in certi settori nella gestione della società. Fare calcio ormai da tempo è a tutti gli effetti un'azienda e come tale va gestita. E quindi insomma bisogna che ci siano dei progetti importanti, investimenti importanti che rendano poi questi stessi progetti sostenibili attraverso un buon investimento nel settore giovanile, attraverso le strutture. Ecco perché dico che l'intervento di Tiong sulla struttura sarebbe la cosa più importante per il futuro dell'Ancona. Quindi attraverso questo tipo di progetto si riesce ad avere un calcio importante nel tempo e soprattutto che non debba dipendere dall'umore di 1, 2, 3, 4 sponsor, di 1, 2, 3 presidenti che magari si innamorano di qualcosa che da piccoli sognavano, poi dopo 3 anni si stancano, se ne vanno, lasciando in maniera ciclica la società con tante difficoltà. Cioè, io non...
È un film già visto in casa nostra.
Ci sono stati presidenti che hanno veramente messo soldi, sì, sì, passione, e sono stati bistrattati. E mi riferisco su tutti ad Andrea Marinelli. Non è che voglio per forza elogiare Andrea Marinelli, siamo amici, ma lo eravamo prima, lo siamo ancora di più adesso. Però posso dire che è stato l'ultimo dei presidenti fino ad oggi ad aver messo cuore e soldi veri nel progetto Ancona. Purtroppo, a mio parere, poteva essere trattato e gestito in maniera diversa. Questa cosa non è avvenuta per colpa, non voglio ora ripercorrere il passato, anche insomma, di chi ricopriva ruoli pubblici, ma al di là di questo poi il futuro dopo, cioè quello che è stato dopo Andrea Marinelli, purtroppo insomma poche niente. Io
metto certo
anche Schiavoni, che comunque ha fatto qualcosa di positivo, lo stesso Longarini, al di là che poi sappiamo com'è andata, ha fatto vivere dei periodi fondamentali, importanti per il calcio anconetano. Il dopo veramente nulla, purtroppo. Non parlo dell'attuale società, mi fermo all'ultimo presidente anconetano, definiamolo così, Stefano Marconi, però ha fatto le sue scelte, ognuno è libero con i propri soldi di fare quello che vuole, però indubbiamente ci si aspettava, sportivamente parlando,
qualcosa di più.
Qualcosa di più.
Sono pienamente d'accordo. E le 20.07, abbiamo qualche messaggio per te, grande Mauro, giusta analisi, te lo scrive Cavaliere Armato, e, anche in riferimento a quello che dicevi su Tiong, che non, secondo lui non parla con i direttori sportivi, anche se comunque, come avevi giustamente sottolineato, spetta poi a lui l'ultima parola, quindi più o meno dovrà conoscerli in qualche modo. E poi altri sms. Gianni Frittella, Mauro e Paolo, dove sta? L'ha tolto, eccolo qua. Mauro e Paolo, due malati dell'Ancona che ci fanno venire la pelle d'oca, in riferimento alle radiocronache. E poi complimenti Mauro. Vabbè, i messaggi sono positivi, comunque ci hai riportato, no, in auge anche un altro punto di vista, e noi questa sera li stiamo raccogliendo tutti. E Stefano, ce ne sono altri,
sì,
che
sì,
ti d'aiuto?
Sono quelli d'aiuto, ma sono di saluto. Adesso facciamo l'elenco dei saluti. Tanto Mauro è una voce che tutti conoscono, chi ha frequentato l'Ancona. Mauro ha frequentato tante radio che hanno raccontato i colori biancorossi nel corso degli anni, su ognuna ha lasciato un qualcosa, un che. Non ti dico e non ti voglio far ricordare a chi hai lanciato la borsa della diretta allo stadio del Conero, ma visto che parliamo di...
Non era una borsa in pelle, era una borsa in metallo.
Era la borsa di metallo, dove c'era la nostra diretta, e dalla nostra postazione, che è sempre rimasta quella, a un politico che stava poco più in basso.
Lo sapevo.
E vabbè, queste sono cose nostre che lui sa che sono io. E sulla famosa grido di Mauro al gol, quello che abbiamo ascoltato prima, c'è una voce in sottofondo, quindi Mauro doveva anche fare da filtro umano a chi gli stava attorno, quindi ha chiuso la bocca a un personaggio che noi conosciamo bene, che stava...
Stato proprio spintonato, l'occasione per essere allontanato, perché non potevano mandare in onda.
Esatto, stava dicendo una frase che non era molto radiofonica, ma che esprimeva insomma il momento che stavamo vivendo.
L'entusiasmo di
ma
quel
sì,
momento.
Sì, sì. Quanti ce ne sarebbero da raccontare, Mauro? Di cose?
Servirebbero ore e ore di trasmissione, perché poi 40 anni quasi di... trasferte, partiti in casa dell'Ancona, insomma, di
ma aneddoti, ci si potrebbe lavorare però perché sempre
ma Mauro sta
libri basta perché ne hanno scritti tanti libri, quindi libri no, però una serata a cena raccontando gli episodi sicuramente potrebbe essere gradevole. Vi rubo ancora qualche istante. Vai. Perché nel pomeriggio, immagino l'avrete già fatto, purtroppo ci ha lasciato Graziano Cappella, un tifoso insomma, storico dell'Ancona, anche se giovanissimo, perché credo avesse 47 anni, io conoscevo personalmente, purtroppo una brutta malattia ce l'ha portato via, quindi veramente insomma, vorrei ricordarlo e sarei propenso ad invitare tutti a ricordarlo, ecco, perché è stato veramente un grande tifoso dell'Ancona e sono vicino ai suoi familiari, perché è veramente una perdita molto importante, improvvisa, perché purtroppo per questa malattia veramente se lo ha fatto perdere in pochissimo tempo. Veramente un abbraccio simbolico a Graziano.
Certo. Invece noi ti ringraziamo per avercelo ovviamente detto e ricordato, quindi ci uniamo ovviamente al cordoglio della famiglia.
Qui c'è Massimiliano che va addirittura forse più indietro, una via di mezzo. No, eravamo ancora a Radio Tua. Ha raccontato anche il calcio in Piazza Pertini. Come no? Come
sì,
no?
Sì, sì, è vero.
Ma Mauro ha fatto di tutto e di più nella sua carriera sotto l'aspetto di speaker. Adesso io parlo di quello.
E questo significa insomma che non sono più giovanissimo, perché più andiamo indietro, più raccontiamo cose che sono trascorse.
E che mi invecchio solo io, non ho capito.
Cioè, ragazzi, mi sono invecchiata io, cioè, non volete invecchiare voi, non lo so io.
Ma questo per dire da quanto siamo malati dell'Ancona, perché tante cose si sono fatte proprio perché lui ha colpito
c'è la passione
dietro, cioè tante cose si sono fatte solo per la passione, mica per altri motivi. Cioè, anzi, ripensandoci, forse uno dice: ma chi me l'ha fatto fare?
No, beh, quello mai. Cioè, rimpiangere il passato è folle, perché soprattutto parlando di sport.
No, però ricordarlo è sempre bello, e alla fine ricordi anche con piacere, no, i momenti quelli meno belli. Ovvio che di fronte a quelli belli ti resta tanto, però insomma lo sport è fatto, no, di gioie e di dolori, questo lo sappiamo perfettamente.
Vince uno solo nello sport, nel calcio, quindi chi arriva primo è uno, poi dopo arrivando secondi, a volte basta, terzi, però se si scende un po' poi ci sono altre 17-18 squadre che rimangono deluse in ogni stagione, quindi intanto è godersi i momenti belli, le vittorie, quello è fondamentale, e credo che l'Ancona in qualche maniera ci abbia fatto vivere momenti decisamente belli, sono le due stagioni in Serie A, la finale di Coppa Italia, insomma, credo che sostanzialmente per noi che da anni seguiamo e amiamo questi colori abbiamo vissuto le stagioni più belle fino ad oggi, quindi possiamo essere soddisfatti, ecco.
Mauro che faceva anche il babysitter, perché accompagnava Fabio, mio figlio, allo stadio, ti ricordi? Quando il cascatone che ha fatto poi dalla sedia, quindi c'era Paolino da una parte e Fabio dall'altra, e colgo l'occasione, visto che stiamo parlando di un periodo storico, anche per ricordare la figura di Sandro Angeletti, che tu hai frequentato sicuramente molto molto.
Altro grande personaggio, altro grande giornalista, lo ribadisco, con determinazione, perché sono uno dei pochi che sapeva fare e bene questo mestiere, e questo gli va riconosciuto, insomma, perché qualcuno magari ogni tanto si arrabbiava, però lui sapeva fare veramente il mestiere di giornalista, non ce ne sono tantissimi.
Lo sapeva fare a modo suo, no? Era unico.
Però lo sapeva fare, a volte veniva criticato, aveva a volte dei toni magari un pochino esagerati, però sapeva fare bene questo mestiere.
Io lo ricordo con piacere, perché è stato il primo a portarmi sulle frequenze radiofoniche, era l'allora Radio Conero, se non sbaglio, e mi invitò in una delle sue puntate. Sì. Agli albori proprio di questo cammino.
Certo. Allora, qualcuno si stupisce, ma noi personalmente con Mauro ci conosciamo da tanto tempo, e il clima che qualcuno vorrebbe di guerriglia tra le emittenti non ci riguarda, cioè almeno personalmente non mi riguarda, ma non riguarda neanche Mauro. Non siamo così in questo ambiente.
Ripeto, abbiamo la fortuna di parlare di sport, quindi, cioè, perché creare attriti, tensioni, non credo che serva a nessuno, quindi ci mancherebbe altro.
Quindi mi dispiace per
piacere chiacchierare di calcio.
Ma sì, ma infatti mi dispiace solamente per chi ancora pensa a queste cose, insomma. Magari in altri mondi funziona così, ma cioè, se ti conosci, e noi ci conosciamo, io ho grande stima di Mauro, lui lo sa, e quindi abbiamo lavorato assieme per un tot di anni.
Contano le persone, non contano i ruoli.
Ma sì, vita, dai. E sappiamo che la passione enorme c'è e basta. Per me conta questo, quindi assolutamente non c'è altro discorso che può tenere. Poi Mauro sta in una radio concorrente, e giù sì, fa il lavoro che gli piace, sì, fa anche altre cose, sì, e quindi grande professionista, e io rimarco sempre questo. Mauro, grazie di essere stato con noi e aver dedicato tempo.
È sempre un piacere, ci mancherebbe altro, e naturalmente quando volete ci sono, e forza ancora, perché credo ormai sia un po' lo slogan di qualsiasi trasmissione si concluda, qualsiasi comunicato, perché poi
sì,
è quello che effettivamente si vuole.
E poi fra poco c'è il ritiro Cingoli, attenzione che fra poco c'è il ritiro Cingoli. Ormai manca
vedremo
poco.
Con quale squadra sarà importante, ecco, capire che squadra sarà, però.
E quali obiettivi?
Però qualcuno le otteniamo quest'anno, qualcuno si spera.
Beh, immagino di sì. Insomma, ci sono anche dei contratti in essere, poi ci sono delle richieste, però immaginiamo che.
Una base.
Partire già da una buona base.
Sì.
Ecco, perché sarà fondamentale capire che squadra vorrà costruire questa Ancona attraverso Chiong.
Dove vorrà arrivare?
Lo sportivo, per capire dove si può arrivare. Poi, fortunatamente, aggiungo, nel calcio non contano solo i soldi per vincere, sono importanti, a volte fondamentali, ma ci può anche sorprendere, no? Però l'importante è capire attraverso gli investimenti che tipo di campionato questo Ancona il prossimo anno porterà avanti, cercando insomma che sia uno migliore degli ultimi, non dico dell'ultimo, perché sarebbe molto semplice.
Buon lavoro e buona
estate,
Mauro.
A presto.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao. Lasciamo Mauro Anconetani, che ci ha dedicato un po' del suo tempo. Si è fermato, era in macchina, dico anche questo. Si è fermato e proprio per rimanere con noi. Semifinali di andata, cara la mia Silvia.
Avellino Vicenza 0-0. Parliamo dei playoff di Lega Pro. Carrarese che ha battuto il Benevento per 1-0. Questa è la gara ovviamente di andata, perché per le semifinali è prevista la gara di ritorno, che si giocherà il 2 giugno.
Domenica.
Quindi domenica 2 giugno ci sarà Benevento Carrarese, Vicenza Avellino, e vedremo.
Questo per chi è andato avanti, quindi alla fine del nostro giro ci rimane la Carrarese. Quindi,
Sì.
Qualcun altro che parlava di qua di là, vabbè, si è fermato prima. Bene, signori miei, allora abbiamo fatto una super puntata questa sera. Siamo partiti dall'articolo comparso sul Corriere di Verona, che ha fatto il giro della stampa nazionale, scritto da Matteo Fontana, che parlava appunto di un avvicinamento da parte del presidente Tiong all'Hellas. Forse potremmo ruotare la frittata dicendo che l'avvicinamento è dell'Hellas che cerca di avvicinare Mr. Tiong, o meglio due personaggi che stanno girando per trovare eventuali avvicinamenti con altri imprenditori importanti per il prosieguo dell'Hellas. Il comunicato che è uscito invece da parte della società, che un po' interlocutorio nella prima parte,
ma non smentisce,
ecco,
riassumiamolo così,
che è sicuro per quello che riguarda il progetto sportivo che proseguirà ad Ancona, che la società
non è in vendita.
Poi che praticamente nell'ultima riga dice manager che si metterà al lavoro con mister Boscaglia.
Quindi
chi è questo manager?
Il direttore sportivo che verrà annunciato
a breve, perché si è incontrato tramite ovviamente l'Anucelli con Mr. Tiong, e la tecnologia sicuramente sarà stata utilizzata, quindi non è che Tiong l'ha contattato fisicamente, ma in web probabilmente hanno fatto una connessione, la classica call, e nel contempo altra assicurazione che la segreteria dell'Ancona sta perfezionando l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Tutto questo contenuto nella nota stampa diffusa oggi. Poi abbiamo avuto con noi Ferdinando Vicini, che era stato il primo, tra altre cose, a marzo a segnalare questo possibile rendezvous tra emissari dell'Hellas con il presidente Tiong. Poi abbiamo ascoltato Giuseppe Poli, Resto del Carlino, Ferdinando Vicini, Corriere Adriatico, Resto del Carlino con Giuseppe Poli, che ci ha aggiornato anche su altre situazioni. Abbiamo chiuso con, l'avevo messo, un Amarcord, ma anche attualità, perché con Mauro Conetani si è partiti da una voce storica che ha raccontato l'Ancona, e per arrivare poi all'attualità
della società a destra. Silvia, ha detto tutto?
Sì, ecco. SMS, vuoi leggere?
20 e 20 ti aggiorno.
Come vuoi.
Ecco, e quindi direi che torniamo ufficialmente mercoledì prossimo, salvo X, come detto, quindi nel caso ve lo comunichiamo sulla nostra pagina Facebook e tramite la radio vi facciamo sapere se abbiamo le edizioni speciali, se no da adesso in poi con tutto il mese di giugno ogni mercoledì ci sarà punto bianco rosso estate come lo scorso anno, tale e quale. Grazie Silvia.
Grazie a tutto il popolo dorico, buona serata e a presto.
Punto bianco rosso.